Leggendo la prima lettura, uno che legge questo scritto è il profeta Isaia, il quale alla gente del 750 avanti Cristo, 2800 anni fa, più o meno, cosa dice? Dice: guardate che è vero che ci sono gli Assiri. Gli Assiri è una popolazione crudelissima, è più o meno paragonabile, non so, all'ISIS, no? Gente che ammazzava per niente. È vero che arrivano quelli, è vero che loro comandano, è vero, è tutto, però guardate che sta succedendo qualcosa. Si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto un ottimismo. Leggendo questa lettura mi fa venire in mente quello che fanno i genitori, non so se lo fate ancora voi, ai miei tempi lo facevano. Quando il bambino ha paura di addormentarsi e chiama il papà o la mamma a raccontargli la favola. E la favola inizia sempre: c'era una volta, e finisce sempre, e vissero sempre felici e contenti. Magari poi la favola, non so, occupa dei percorsi un po' strani, c'è di mezzo l'orco, c'è di mezzo la strega, c'è di mezzo questo, però alla fine vengono sconfitte. E il bambino si salva e si addormenta tranquillo. Cosa fa il profeta? Non racconta la favola, ma fa quello che un papà serio fa coi suoi figli. Gli insegna la favola per dire: non avere paura della vita, perché è come il bosco di Pollicino, che entra e si perde, ma sbaglia anche, perché invece di portare le pietre porta le briciole di pane e mangia su e si perde. Magari arriva anche alla casa della strega, che so io tutte quelle cose lì, però c'è qualcuno che pensa a te, c'è il tuo papà qui che veglia su di te, c'è la tua mamma che veglia su di te, dormi tranquillo figlio mio. Ecco cosa fa il Signore: ci racconta una storia dove le sorti dell'umanità non sono affidate alle streghe, agli orchi, a tutti i personaggi inquietanti che popolano appunto le favole, ma dove ce n'è uno che alla fine, pure attraverso varie peripezie, alla fine provvede a te. Addormentati pure tranquillo. Guarda, dormi che c'è il tuo papà che veglia su di te. Questo fa Dio con il popolo. Avete notato che quando Dio parla al popolo, a me colpisce sempre, perché non usa mai, quando Dio parla, cosa che invece noi facciamo spesso, né il congiuntivo come modo, né il condizionale. Non dice: sarebbe bello che... No, no. Quando Dio parla usa solo l'indicativo. È così, sarà così, è stato così. Indicativo vuol dire una cosa che accade e accade in quel modo. E se deve accadere, di sicuro accadrà. E allora se Dio dice: si aprirà una strada nel deserto, poi sta sicuro che si apre. Se Dio dice: gli zoppi salteranno di gioia, sarà così. Ecco il motivo della gioia. Dio prende la tua storia, la tua, la mia, la nostra storia, che noi leggiamo in un modo sbagliato, e la legge Lui come la vede Lui. E la legge in un modo che ti riempie di speranza e di fiducia. Se uno, mentre arriva il nemico che è l'assiro, ti dice: stai tranquillo perché quello lì, guarda che lo faremo fuori anche lui, ce la faremo, ma ci sono problemi. Lui sa quello che dice. Ecco, la prima cosa che vorrei dirvi: tutto dipende dal racconto che tu fai. Io ho notato una cosa ultimamente, si mettono tutti in questo, politica, stampa, web, tutto quello che volete, raccontano una storia in gran parte falsa. Falsa cosa vuol dire? Che ti dico la verità sempre a metà. Che ti dicono che questo mondo dipende tutto da te, come il bambino impaurito che dice: cosa faccio io? Adesso spengo la luce, cosa faccio? No, c'è tuo papà che veglia su di te. Tu sei il bambino, anche se hai 80 anni, e c'è un papà che veglia su di te. Le tue tenebre, la tua notte, non è la tua notte. Perché appena tu cominci a piangere, c'è qualcuno che accende la luce e viene a vedere cosa succede. E magari ti porta a letto nel lettone, perché tu dormi accanto alla mamma. Il problema della storia è quello. Ce la raccontano in modo sbagliato. Quello che dicono molto spesso nasce dalle paure che gli adulti hanno, dai timori che hanno, dalle fantasie che si creano e dal timore che questo mondo sia abbandonato a se stesso, sia come una nave senza più quello che tiene la ruota lì, come si chiama, il nocchiero, senza più comandante, che va alla deriva. È così? No, non è così. Noi veniamo in chiesa per dirci che c'è qualcuno che la storia la conduce avanti. Ecco cosa dice il profeta Isaia al popolo smarrito: dice, guardate che Dio mi ha detto che farà questo, questo, questo e questo. E il povero Giovanni Battista, Vangelo, che quell'idiota, scusate, non va mica bene dire parole, però in questo caso è perfetto, di Erode Antipa prende e mette in carcere, perché lui gli ha detto semplicemente una cosa ovvia: tu non puoi sposarti con tua cognata, e la moglie di tuo fratello, la tuo fratello, sei pazzo? Ma io sono il re, re o mica re, è sbagliato. In carcere, a Maccheronte, pensa te, se vale la pena di dire la verità. Al povero Giovanni Battista, che dice: ma scusa, ma sei tu o c'è ne un altro che deve venire? Gesù non fa altro che dire: guardate che bello, racconta anche lui le cose come le racconta Dio. Andate a dirgli che i ciechi ci vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri annunciate la buona notizia. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che nel mondo è in atto un qualcosa di misterioso che facciamo fatica anche a vedere, ma che c'è. A me mi chiamano spesso, non so, andare nelle varie parrocchie. Ieri ho dovuto saltare come le palline dei flipper da una parte all'altra. Altri in 7-8 parti così. Ma è impressionante cosa c'è in giro. Non so, per darvi un esempio, si riuniscono quelli della SLA, la SLA è una brutta malattia, a aiutare i malati, e i malati che sono contenti perché c'è qualcuno che gli vuole bene. Si riuniscono un gruppo per aiutare le missioni e tirano assieme i soldi. Si riuniscono gli altri per i bambini del Natale. Si riuniscono quegli altri per fare i regali agli anziani del ricovero. Ma c'è in giro un sacco di gente che lavora, Vi fanno credere a voi che più nessuno fa queste cose. È impressionante il bene che c'è in giro nascosto. Sarà possibile che i giornali sanno parlare solamente dell'idiota che combina qualcosa di grave? E ci fa credere che il mondo sia popolato da gente capace solo di fare il male? Non è vero. Io sono contento che questa settimana un signore qui presente mi ha preso uno dei miei al lavoro. Benissimo. Via, è Natale, Questo qui è Natale. Perché stasera arriva lì un sacco di gente e un gruppo anche di portatori di handicap. Si dice così oggi. E mangia tutti insieme, fa festa. Bello. Perché raccontiamo in modo sbagliato la storia? Perché crediamo a quello che continuamente sottolinea le cose sbagliate? Noi facciamo come quelle maestre di un tempo che non ci sono più. A me capita che se tu facevi un tema bellissimo, bellissimo, ma se ti scappava una A senza H, ti sottolineavano tre volte l'errore, scrivevano quattro ed era finita. Ma l'hai scritto il tema prima della quattro, no? Quattro. Noi siamo così. E quando uno di tutto un tema lungo tre pagine coglie una parola, tra l'altro un monosillabo, H-A, e manca metà, e va bene, d'accordo, me lo dici, però mi dai quattro, leggi prima tutto. Ecco, noi facciamo così. Noi facciamo così. E questa cosa rende insopportabile la storia. Non è vero che la storia è sbagliata, è il racconto della storia che è sbagliata. Il racconto della storia che è sbagliata. E quando il racconto diventa così negativo, tu non riesci più a uscirne fuori dopo. Anche perché purtroppo, lo ripeto, troppa gente, adulti, anziani, mi metto anch'io nel numero, crediamo a tutti i cretini che ci sono in giro, eh? Crediamo a tutti quelli che sottolineano solamente le cose cattive. Tutti voi in questi giorni preparerete il pranzo di Natale per la vostra famiglia, tirerete a casa anche la suocera che magari non vi è molto simpatica, però anche a lei a mangiare, farete gesti di amicizia e di solidarietà. Io li sperimento ogni giorno attraverso di voi. E continuiamo tutti a costruire qualcosa di grande e di bello. Perché continuiamo a ostinarci a dire che questo mondo è sotto il segno della maledizione? Non va mica bene. Si cambia quando si comincia a vedere le cose in modo diverso. Semplicemente così. Quando c'è uno sguardo diverso sulla realtà, quando comincio a pensare che il mio modo di vedere è il tuo limitato, guarda che un modo su 7,5 miliardi di modi, uno, è lo 0,00000, se abbiamo c'è 0,1%, non farlo diventare in modo universale. Ascolta gli altri, prova a vedere chi ti sta attorno e soprattutto prova a chiedere al Padre Eterno venendo in chiesa cosa ne pensa lui di questo mondo. Prova a chiedergli e lui ti risponderà, perché risponde così Dio, non manda le lettere, non manda gli sms, non fa le telefonate, risponderà con un tramonto che tu dici mamma mia che bello, con una nevicata che tu dici che meraviglia, con un gesto di affetto inatteso che dici sono contento oggi, perché Dio questo mondo lo vuol salvare. E guardate che ci sono un sacco di persone alleate di Dio per salvarlo, un sacco, molto più di quanto voi pensate. Scusate, non siete pochini stasera qua? Avete riempito tutti i posti? Anche le sedie? E c'è gente in piedi? Buone notizie ai poveri, dice Gesù, bello, eh? Ai poveri è annunciata la buona notizia. Il Vangelo significa letteralmente buona notizia. Cominciamo a credere quando diventa la buona notizia. Io lo so che molte cose vanno storte, ma non vi siete mai accorti che le cose che vanno storte non impediscono a questo mondo di funzionare? Noi domani riusciremo a fare quasi tutto quello che ci siamo proposti. Se proprio fosse un disastro non riusciremmo a fare niente. E allora il racconto e il motivo della gioia nasce dal fatto che davvero tu chiedi a Dio come stanno le cose e Dio ti risponde meglio di quanto tu pensi. Quando il profeta Elia, siamo nel 900 avanti Cristo, poveretto era lì perduto in un mare di gente che si era abbandonata ai culti pagani e facendo di tutti i colori, sto povero profeta dice: sono rimasto solo io a credere in te. Dio gli risponde: io ne ho 7.000 in Israele che credono in me, 7.000, ma sei mica solo due. E se li tengo nascosti è per tenerli preservati. 7.000. Problema allora, davvero credetemi, cominciamo un invito che vi faccio. Primo, anche i ragazzi, ragazzi, aprite gli occhi. Io vedo questi ragazzi tutti così annoiati, teri e mia parlaga, non tutti, né perché ce ne sono di bravi, però dite, dai, se pigliatevi un po', siete bravi. Non vi basta che vostro padre vi voglia bene? Non vi basta che vostra madre si preoccupi per voi? Cos'è lì, cos'è po'? Venite, venite al patronato. E fu a me come lei la vuole. Dai, datevi da fare. E guardate che se le cose non vanno bene, c'è sempre una possibilità che io le faccia andare bene. Lo diceva Sant'Ambrogio 1700 anni fa, ai milanesi di allora, che probabilmente brontolavano anche loro. Se le cose vanno male c'è sempre una possibilità. Io posso cominciare a farle andare bene. Ecco allora cosa vuol dire celebrare il Natale. Cominciare a vedere le cose da un altro punto di vista. Qual è il punto di vista? Ritorno e concludo. Quello del bambino che ha paura di notte e chiama il papà che gli racconti la favola. Cosa dice il papà? Gli racconta la favola. Come termina la favola? E vissero tutti felici e contenti. È così. È così. Perché Dio vuole che tutti vivano felici e contenti. Ci riuscirà. E Dio certo che ci riuscirà. Il problema è che il bambino impaurito non vuol crederci, perciò non dorme di notte. Ma fidati no di quello che ti dice tuo papà, c'è lì lui e dormi tranquillo, domani ti sveglierai più sereno. Credo in un solo Dio.